Salve, sono Donald da Miami, quello del
Ciao,
Conte
Donald.
sarà un lipi bis. Oggi non voglio parlare di niente, voglio soltanto mandare un grosso saluto ai vostri invitati, tutti quelli che con la spada tratta hanno difeso il loro amicone Antonio per tutto questo tempo. Ciao, buon lavoro.
È arrabbiato. Da Miami è arrabbiato. Da Miami è arrabbiato. Cioè, vai ancora 3318200013, poi rifacciamo al volo chiudiamo il discorso Inter, dai.
Ciao ragazzi, Denzuccio. Sì, c'ha solo il piano A, ma questo piano A che piano è? L'Inter non ha mai giocato a calcio. Palla avanti a Lukaku, basta. Questo è il piano A.
Mamma mia, tutti arrabbiati ragazzi, se vi leggiamo i messaggi proprio c'è qualcuno, vai Cinzia al volo, intanto c'è Gigi che sta ascoltando, poi abbiamo Massimo Brambati, Antonio Paganini ci sono, no? E c'è anche il direttore,
direttore Paolo De Paola.
Ciao Paolo.
Salve, ciao a tutti.
Ciao Paolo, poi ti chiediamo dopo in fondo anche una cosa su Maradona, però siamo entrati un attimo sul discorso Inter. Sentiamo un attimo, perché sono tutti arrabbiati, leggi al volo questo
se
e poi lasciamo la parola a loro.
Se fai dispetto alla società con Eriksen, sembra un po' come il marito che per fare un dispetto alla moglie
fa una cosa,
vabbè,
i cabassisi è delicato,
una cosa deviata senza senso,
poi però c'è un altro che ci scrive: signori, ma che succede ad Eriksen, Hakimi,
esatto,
Skriniar, Vidal, tutti insomma
c'è
giocatori,
c'è qualcosa che non quadra tra loro e Conte, è successo qualcosa, ormai non lo seguono più e mi piacerebbe parlare con il nostro amico di New York che afferma che l'Inter abbia un bel gioco.
Allora cominciamo un po' per chiudere questa cosa, c'era anche la domanda di Brambati, dice: Massimo, la puoi ripetere al volo? Se
No, ma è una domanda, ascolta, non mettere in me, io è una domanda, quindi
sì,
io
sì,
non
sì,
so.
No, una domanda, no, ma per carità, io
no, è una domanda.
Sì.
Come si è vinto, credo, in tutto questo periodo, che è evidente che l'ingaggio/acquisto di Eriksen sia stato più un'occasione di mercato che un vero e proprio obiettivo dell'Inter di Antonio Conte. E quindi che sia andato un po' fuori da quelle che invece erano le richieste dell'allenatore. Siccome poi è arrivato anche a gennaio, poi è arrivato che non era, diciamo così, in condizione, perché era già un paio di mesi che non giocava al Tottenham, o comunque giocava in modo saltuario, è arrivato con una preparazione fisica abbastanza scadente, per questo ho sentito io. Poi c'è stato il Covid, poi non ha trovato casa, poi si è capito che lui doveva per forza venire via da Londra, insomma un insieme
di cose,
di situazioni,
okay,
per cui mi è venuto spontaneo pensare che lui non sia mai stato un giocatore voluto da Conte, lui non abbia poi mai neanche dimostrato di, non so, essere un giocatore che se la gioca. Non ho mai visto con la bava alla bocca,
e questo è un po' sempre stato il tuo appunto.
Questo,
okay,
questo potrebbe essere, io mi sono domandato, questo potrebbe essere un modo per dire: questo è il giocatore che mi avete preso e te lo faccio entrare al 41esimo. Non lo so, è una buttata che ho fatto.
Allora, fammi fare
prima.
Sì, sì, no, ma per carità, poi insomma, qualcuno ci chiede addirittura: forse è finito il rapporto tra Conte e l'Inter? Magari cioè, è finito, forse la scorsa stagione.
Sì,
la fine
per
della
me
scorsa stagione.
Fine del famoso incontro.
Direttore De Paolo, un giro veloce su questa cosa, dai, andiamo rapidi tutti quanti, così riusciamo a toccare anche altri temi. Paolo,
no, mi sembra che si sia rotto qualche cosa, obiettivamente, credo che ci sia qualcosa che non va tra Conte e la società e tra Conte e i giocatori. Poi chiaramente lui smentirà tutto, dirà che è un processo normale di crescita, che queste sono fasi normali, ma insomma, avendo visto anche le conflittualità precedenti, mi sembra che sia un po' anomala questa. Mi sembra che ci sia qualcosa di troppo, perché bene o male, anche guardate, lui ha criticato la squadra dopo una vittoria. Solitamente, anche se giocava male una sua squadra, lui difendeva comunque il risultato e comunque metteva davanti sempre se stesso, appunto appoggiandosi a quel risultato. Quindi mi è sembrata anomala questa, soprattutto dopo il Toro, e lasciamo stare il Real Madrid, ma dopo il Toro, quello che ha detto Conte è stato assolutamente al di fuori degli schemi, di Conti, Contiani. Io ho poi una mia idea. Secondo me lui deve togliersi questa fissazione, questa roba fissa sulla difesa a tre.
Quello che diceva
Gigi. Secondo me secondo me l'Inter non la sostiene questa difesa 3, ha ottimi difensori, ne hai a bizzeffe di difensori che possono attuare una difesa a 4. Secondo me con la difesa 4 l'Inter cambierebbe molto. Non credo che
Skriniar secondo me si troverebbe molto meglio, no, per quello che abbiamo visto. Gigi, poi vado ad Antonio.
No, è l'unica colpa che io do ai giocatori nella rosa dei giocatori è Eriksen. È colpa solo di Eriksen, Conte non c'entra proprio niente.
Okay.
Perché ha avuto tutte le occasioni del mondo e non ha dimostrato niente, quindi è colpa sua.
Colpa di
è l'unica cosa che do colpa al giocatore.
Okay.
Per il resto finisco quello che volevo dire prima, perché ci sono passato, ecco perché dico delle cose. Quando tu vinci tanto, ti pensi di essere invincibile. Ed è l'errore che lui sta facendo, che io ho fatto da giovane, quando ho vinto tanto all'inizio, e pensavo che di non sbagliare niente, che tutto andava... Non poteva non funzionare per quello che pensavo io. Poi ho preso la musata e poi ho capito che stavo sbagliando io. Questo lui deve fare.
Allora, Antonio Paganin.
Beh, su quello che ha detto Massimo, ricordiamoci che a gennaio, il piano A prevedeva Vidal... Probabilmente la società, come spesso succede, ha 2-3 giocatori da eventualmente da poter andare a prendere per accontentare l'allenatore. Probabilmente Eriksen, da quello che potevano pensare all'inizio, non si è rivelato per tanti motivi: difficoltà di adattamento, come è stato detto, difficoltà proprio di adattarsi al campionato italiano, non giocare con la bava alla bocca, ma è nel carattere del giocatore. Cioè, penso che prima di andare a scegliere un giocatore lo vai ad analizzare, abbiamo degli strumenti per poterlo vedere. Eriksen di certo non era con le caratteristiche di Vitale, erano due giocatori completamente differenti. Questo, messo all'interno di un contesto che probabilmente giocava in una maniera che non poteva assorbirlo, ha fatto il resto. Poi dopo che ci siano delle altre cose, queste non le possiamo sapere, però se viene utilizzato con questo minutaggio ridotto, chiaro che qualcosa c'è. Premesso questo, per il resto, sul discorso di che tu prima ministro, sono d'accordo, molto probabilmente c'è questo ego smisurato che è anche ripercorribile a quello che è successo nelle tappe la frattura che c'è stata alla Juventus, la frattura che c'è stata al Chelsea, il trattamento che è stato richiesto quando ha voluto allenare la nazionale e al confronto che c'è stato quest'estate con la dirigenza, perché probabilmente c'era necessità o chiedeva più centralità. Il problema adesso è un altro, che la pressione è aumentata e i risultati non arrivano, perché dopo per cui si è creata una miscela esplosiva.
Vi posso chiedere in percentuale, secondo voi, direttore, parto da De Paola, arriva in fondo a un percentuale quanto Conte? Perché io comincio a pensare che sia un po' complicato arrivare.
Per te si possono percorrere entrambe le strade, dimissioni o esonero?
Ma io dimissioni non ci credo.
Dimissioni le escluderei totalmente, conoscendo Conte, o perlomeno conoscendo la storia di Conte. Dimissioni no, ma credo che un esonero sia possibile a questo punto, sinceramente. Perché io ricordo anche come, diciamo, è contrario un pochettino all'etica e il modo di agire di Marotta.
Sì.
Però Marotta, quando ebbe la frattura con Spalletti, fu una frattura abbastanza dichiarata. Per cui i due arrivarono a fine stagione e poi Spalletti andò via. In questo caso invece, secondo me, essendoci stato un punto cruciale, che è stata quella riunione a Villa Bellini, in cui c'è stato un chiarimento, e in quel chiarimento saranno state dette delle cose importanti che in qualche modo stabilivano un percorso. Se questo percorso in qualche modo viene interrotto oppure salta per delle dichiarazioni che probabilmente erano state tacitate allora, allora mi sembra che la frattura possa diventare insanabile. Io credo che su questo la parola di Zhang sarà molto importante.
Antonio Paganin, temi?
Penso il direttore abbia fotografato bene quello che è in questo momento lo stato d'animo fra dirigenza e tecnico. Concordo anch'io che teniamo presente che c'è una proprietà giovane, ambiziosa, e dietro hanno un gruppo che in questo momento si può permettere anche di fare delle scelte che ai più possono sembrare magari impensate fino a un po' di tempo fa, però non cambio una virgola e sposo in pieno quello che ha detto il direttore.
Gigi, pensi che l'allenatore si possa arrivare?
Io dico, siccome stimo tanto l'allenatore Conte. Io spero che lui trovi la strada che è quella che poi io
per correggere la situazione.
Però bisogna dire anche questo a quello che è stato detto adesso da Antonio: noi abbiamo a che fare con dei cinesi, non sono italiani questi. che sono pericolosi, questi poi guardano i numeri e basta, non gliene frega niente dell'aspetto umano, delle cose, non gli interessa niente, ma è proprio una cultura completamente diversa.
Massimo,
quindi
temi,
lui deve stare molto attento.
Massimo, temi qualcosa vedendo un po' la situazione?
Ma temo che la frattura che si era creata l'anno scorso tra la società e lui, che sembrava ricomposta a Villa Bellini, si sia ancora ricreata adesso, complice sicuramente i risultati. E quindi io dico che l'Inter è una società comunque complicata, è una società dove ci sono delle dinamiche che in altre società non ci sono, e credo che possa onestamente non dare le dimissioni, ma se dovessero perdurare i risultati che non vanno a combaciare le aspettative di questa squadra, di questa rosa, di questo organico, di questo allenatore, come ha giustamente detto il mister, ricordiamoci che non ci sono degli italiani come proprietà, ma ci sono dei cinesi, e può essere anche, ricordiamo però sempre che oggi come oggi i cinesi non hanno quelle capacità economiche che avevano in situazione pre-Covid, e l'ingaggio di Antonio è un ingaggio importante, così come dovrebbe essere importante poi quello di un eventuale sostituto. E quindi vai a mettere insomma uno stipendio sopra un altro, peraltro Antonio mi sembra che gli scade a giugno del 2022, quindi avrebbe ancora un anno e mezzo, anzi qualcosa in più. Cosa che invece, non so, su un eventuale allenatore che va a rilevarlo, però
c'è
mi
chi
sembra
scrive,
che in questo momento
basterebbe richiamare Spalletti che è pagato fino
momento,
a giugno.
In questo momento non so, l'esonero mi sembra ancora un po' lontano.
Lontano. Un audio al volo, 331-8200-213.
Allora, tutti parlano dei 12 milioni che l'Inter perderebbe mandandolo via, ma per me il calcolo che va fatto è quello che sta perdendo nel computo della perdita di valore dei giocatori, perché se continua così a fine anno l'Inter non saprà quali sono i giocatori per una futura rosa. Quindi io credo che se l'Inter si è messo in testa di non continuare con Conte, che lo faccia subito, così chi l'allenerà saprà quali sono i giocatori su cui contare, così rischia di distruggere tutti, anche Hakimi, giocatori che comunque valgono tanti soldi. Antonio da Pesaro.
Ciao Antonio. Grazie Antonio, questo è un po' il pensiero.
Al di là che, sì, prego. Di là che sono più di 20, perché non sono 12, ma sono più di 20.
Lordi,
perché
sì,
il 12 è netto, quindi il loro è un'altra cosa. Ma poi non è solo questo, è il fatto di se viene eliminato dalla Champions. Sono tanti soldi che perdi.
Sì, ma poi così si rischia di uscire proprio fuori dall'Europa. Attualmente sarebbe proprio fuori dall'Europa, nemmeno in Europa League. In questo momento, ricordiamo, è ultimo in classifica in questo girone di Champions l'Inter, quindi sarebbe veramente...
E sabato hanno il test Sassuolo, oltretutto.
Hanno il Sassuolo sabato, non, altro test non certo, diciamo così, semplice in questo momento. C'è chi dice...
L'ultimo Sassuolo che ho visto io non è pericolosissimo.
No, non è pericoloso. Qualcuno dice,
no,
vi chiedo se sia...
L'ho visto contro il Verona, no, di sicuro.
Sì, in effetti non ha fatto... Ha vinto, però...
Vabbè,
molti
comunque
hanno
col Verona è difficile giocare per tutte.
Però
quindi...
al volo qualcuno dice colpa di Marotta. Ritenete più responsabile... Che ha scelto Conte, i giocatori, questi, De Paolo. È colpa di Marotta? Io sinceramente non so che ne pensi.
Sinceramente no. Sinceramente mi sembra che sia ingiusto, insomma Marotta ha già dimostrato precedentemente il suo valore e devo dire che anche la sua assenza alla Juve ha lasciato in alcuni, reparti un vuoto. Marotta è una persona conciliante, è una persona che comunque cerca di costruire sempre qualche cosa e comunque i risultati gli hanno dato ragione finora. Non è che investire su Conte, non a quelle cifre che anche a me sembrano esagerate, possa essere considerato un errore, ma se hai un padrone, un proprietario che te lo permette, tu punti su Conte. È Conte che sta deludendo in questo momento e non so se dietro, perché siccome Conte non fa mai nulla a caso, non so se dietro a questo punto ci sia una strategia anche dello stesso Conte.
Sarebbe gravissimo.
Gravissimo Gigi, vero?
No, sarebbe gravissimo, antiprofessionale. No, io non ci credo. No. Io, siccome veramente lo stimo, non può non capire, non può non tornare indietro sui suoi passi. Deve farlo.
Gigi, ma solo
posso
una
pensare
cosa,
che stia facendo strategie, perché sennò mi deluderebbe molto.
Gigi, io sono d'accordo con te e lo considero un professionista indefesso. Ha chiamato la figlia Vittoria per dire, insomma, quanto crede nel proprio lavoro. Tutto quello che lo circonda, diciamo, testimonia questa sua dedizione. Però ho solo il sospetto che, siccome ha un carattere suo, una personalità molto forte, ci siano tante situazioni che si sono create in questa stagione.
Paolo deve risolverle, perché questo è il suo compito.
Però attenzione, l'incontro che ci fu con Zhang, lui andò da Zhang, ricordatelo, quasi con le dimissioni in mano, e Zhang in qualche modo lo costrinse a dire: va bene, se ti vuoi dimettere, dimetti, di tanto io non ti caccio. Perché lui aveva detto delle cose molto gravi sulla società, questo non lo dimentichiamo. Quindi evidentemente, insomma, già si era esposto a questo tipo di pericolo. Cioè, è uno che dice apertamente: quel dirigente non mi va, quei giocatori che mi ha preso non mi vanno, volevo questi giocatori e me ne sono stati presi un altro, la società è assente. Cioè, ragazzi, sono dichiarazioni, secondo me, che sono passate un po' in sordina. Allora, io non so che cosa si sono detti veramente a Villa Bellini, però un patto era stato trovato. Non vogliamo parlare di strategia, però è un atteggiamento, come dire, sfrontato un po'. Ce l'ha uno che guadagna 12 milioni di dire al proprio presidente e padrone: non mi hai comprato i giocatori, i tuoi dirigenti non vanno bene. Beh, insomma, mi sembra un po' esagerato.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Massimo Brambati, ritieni, per rispondere all'ascoltatore, responsabilità di Marotta, ce le vedi? Quali eventualmente?
Qualche responsabilità ce l'ha anche Marotta, ma io me ne sto zitto.
Ah, vabbè, l'hai buttata lì, come se l'hai toccata, l'hai messa in fallo laterale. L'hai messa in fallo laterale. Antonio, ti saluto. Difensore. Antonio.
No, non c'è nessuno. Hai modo di vedere? No, perché tu parla, penso la storia parla per Marotta, e poi dopo guardiamo un'occhiata cosa ha messo a disposizione fra gennaio e mercato.
No, vabbè, però Antonio, scusa, non mi parlare di storia, perché sennò, scusami Antonio, ti interrompo. Se parliamo di storia, c'ha più storia Antonio Conte che Marotta, abbi pazienza. Marotta, ricordati solo questo, Antonio, che quando quando Perinetti ha consigliato alla Juventus e pertanto a Marotta di prendere Antonio Conte il primo anno, dopo tre partite di cui mi sembra c'era stato un pareggio, due pareggi, Marotta ha chiamato Perinetti e gli ha detto: che cazzo di allenatore mi hai fatto prendere?
E poi l'ha voluto.
No, chi l'ha voluto? L'ha voluto dopo che ha vinto tre scudetti consecutivi. Scusa, ma io
ho cambiato idea, le persone intelligenti cambiano idea. Quindi non mi sembra.
Ho capito, però io ti sto dicendo: io se devo parlare di storie di calcio, parlo di Conte e parlo di Marotta, hanno due storie completamente diverse. Cioè, avrà più storia Antonio Conte, avrà più storia Marotta.
Sono storie diverse.
Sono amico di Antonio e non lo dico perché prendo il curriculum, lo guardo, giocatore, allenatore, e quell'altro guardo direttore generale. Cosa,
solo, Paolo, solo, Paolo, solo De Paola,
solo prego. Per ampliare il ragionamento. No, Massimo, cioè, sostiene una tesi, però io vorrei ricordargli una cosa. Però la duttilità di Marotta, senza paragonare le carriere, sono d'accordo con te, però Conte disse: io non voglio entrare in un ristorante con 10 euro se quel ristorante vale 100 euro. E buttò all'aria una campagna, diciamo, di acquisti della Juventus, e c'era Marotta alla Juventus. E lo stesso Marotta
non è andato via per quello, non è andato via per quello. Poi nel mio libro che scriverò un giorno racconterò anche di queste cose.
Lo scrivo anch'io.
Grande.
C'era Antonio che voleva finire una cosa.
Sì, una volta, perché siamo
in si è preso degli schiaffoni e poi l'ha ripreso all'Inter. Questo dico.
È vero. Allora, Paolo, ti fermo un attimo, faccio concludere Antonio, che devo salutare. Antonio, stavi concludendo?
Capisco il ragionamento di Massimo, sono anche due ruoli. Il ragionamento e la storia parlo in termini di dirigente Marotta, non voglio paragonarlo al percorso Conte allenatore, sono due cose completamente distinte. Sto dicendo che Marotta, nel percorso a Juventus che gli ha permesso di vincere tanto prima dell'avvento di Paratici, ha fatto e ha permesso alla Juventus di dettare legge per quasi un decennio. Lo stesso Marotta, nel momento in cui
Prego,
Gigi. Nel momento in cui è arrivato all'Inter, chiaramente ha cominciato a costruire quella squadra che avrebbe dovuto colmare il gap con una squadra che vinceva da 10 anni. Tutto qua.
Sì. Gigi,
allora,
vi saluto.
Io, siccome sono pratico e ho fatto questo mestiere per tanti anni, la praticità dice che l'Inter oggi è una società con delle persone che hanno dei ruoli. C'è il presidente, c'è il direttore sportivo, direttore generale, c'è il direttore sportivo e poi c'è l'allenatore. In questo momento la squadra non va bene, è colpa esclusivamente dell'allenatore. Fine.
Bene, io direi che qua ci fermiamo, qua ci fermiamo. Gigi, io ti saluto e ti ringrazio tanto, dai.
Ciao, mister.
Ci fermiamo su questa cosa. Un abbraccio a Gigi Cagni, un abbraccio ad Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao, Cinzia, ciao, Marco.
Ciao,
ciao a tutti. Grazie a Massimo Brambati. Grazie a Massimo Brambati.
Posso fare una domanda, una domanda a Massimo Brambati?
Sì, c'è Massimo, è rimasto? C'è, sì, c'è una domanda di De Paola, vai.
No,
visto, però, visto seconda della domanda vado via.
Dai.
No, lui, allora lui saprà benissimo perché Marotta è andato via dalla Juventus.
No, no, io so le cose che mi vengono dette dai diretti interessati, quindi so altre cose, ma non benissimo perché Marotta è andato via dalla Juventus.
Beh, quello, su quello si può scrivere un libro, allora.
Dai, ne parleremo un giorno. Massimo, ti abbraccio. Massimo Brambati, ciao Massimo.
Ciao.
E Paolo, nel salutarti, ci tengo, oggi lo sto chiedendo a tutti, perché insomma abbiamo fatto dei ricordi, eccetera. Ognuno di voi ha detto qualcosa. Voglio anche un tuo pensiero su, su Diego Armando Maradona, la, la scomparsa di questo grande campione che stiamo comunque, diciamo, ricordando
celebrando.
Oggi, celebrando. Paolo.
Sì, dunque, per me Maradona è stata e sarà la massima espressione artistica del calcio. È come Michelangelo che entra nella Cappella Sistina, prima c'erano gli altri pittori e poi arrivò Michelangelo e rivoluzionò la pittura. Lo stesso è stato Maradona. Bisogna guardare i quadri di Maradona e non quello che li ha dipinti, cioè il separare nettamente l'opera artistica dalla personalità e dal personaggio. Il personaggio e la personalità rimangono legate all'epoca in cui è vissuto. Lo stesso si poteva dire di Caravaggio, ma chi si ricorda che Caravaggio è andato in prigione, ha ammazzato persone, eccetera, eccetera. Restano immortali le sue opere. La stessa cosa è per Maradona.
Paola, hai un tuo ricordo personale?
Ne ho bizzeffe. Ma uno, diciamo, di quelli più simpatici che ricordo, a parte il fatto che lui, dopo finito l'allenamento a Soccavo, prendeva, andava in macchina, andava al circolo di Gianni Improta al Virgiliano e continuava a fare partitelle a calcetto una dietro l'altra, ma erano cose vietate che la società quasi fingeva di non sapere, ma non doveva sapere perché rischiava anche di farsi male, però continuava a giocare per questa sua passione smodata per il pallone. La seconda cosa, che molto spesso c'era un giornalista, decano dei giornalisti napoletani, si chiamava Ciccio Degni, che gli stringeva sempre la mano quando arrivava al campo e molto spesso Maradona, avvicinandosi a Ciccio Degni, lanciava palleggiando, stava palleggiando, si avvicinava, lanciava il pallone altissimo, poi lo faceva ricadere in verticale e con la paura degli astanti che il pallone andasse in testa a qualcuno, e lui, facendo finta di nulla, stringeva la mano a Degni e poi con la gambetta sinistra lo stoppava al volo improvvisamente. Ed era una scenetta che si ripresentava frequentemente, quindi questo pallone che era disperso nell'aria improvvisamente stoppato e addomesticato sul suo pallone. Io ho visto fare delle cose incredibili in allenamento a Maradona. Era il genio assoluto. Tu potevi togliere la figura di Maradona e vedere le proiezioni e le piroette della palla e dire: no, c'è qualche cosa di magico, perché quel pallone era sempre in aria ed era sempre incollato al suo piede, alla sua testa, ai suoi gomiti, a dovunque.
È vero. Paolo, facciamo una cosa, io ti voglio invitare ufficialmente, lo dico davanti a Cinzia e ai nostri ascoltatori e telespettatori, ci prendiamo un angoletto un pomeriggio e mi piacerebbe con te una sorta di face to face, ci racconti un po' di cose relative anche, ti ricordi abbiamo accennato ai presidenti, alle cose che succedono, un po' degli aneddoti simpatici per far conoscere anche qualcosa in più, no? Delle solite cose, quelle che vuoi raccontare si possono raccontare, insomma, certo. Poi decidi tu liberamente. Poi mi piacerebbe fare un angolino di questo tipo. Va bene, lo
Puoi
facciamo.
Dire,
va
volentieri,
bene.
Volentieri,
Paolo, ti abbraccio volentieri. E grazie come sempre per essere stato con noi.
Ciao.
Direttore De Paola, grazie. Adesso noi ci prendiamo un break perché arriva.
Puntuali siamo stati.
Puntualissimi, arrivano due grandissimi. Insieme. State con noi, lo scoprirete tra pochi minuti. Dai.